Bene, allora possiamo iniziare la nostra preghiera, il nostro ascolto della parola di Dio. Lo facciamo come sempre invocando lo Spirito Santo, l'acqua viva, come sentiremo nel Vangelo che Gesù ci dona, che è la vita di Dio che passa in noi e attraverso la sua parola ci illumina la mente e riscalda il cuore. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, Santo Spirito, illumina la nostra mente, consola il nostro cuore, rafforza le nostre decisioni di bene, aiutaci ad accogliere la parola di Gesù, parola di vita, parola di salvezza, luce per il nostro cammino. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Chiediamo alla Vergine Maria che in modo speciale ricordiamo in questo mese di maggio, che ha accolto la parola e l'ha generata nella carne, che ci aiuti a nostra volta ad essere ascoltatori attenti e a vivere il dono del suo Figlio. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina della Sapienza. Maria, Regina assunta in cielo, prega per noi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, allora abbiamo queste due ultime sere, questa e martedì prossimo. Non concluderemo ovviamente tutto il racconto di Giovanni, lo riprenderemo poi nei mesi di settembre, ottobre e novembre, concludendo l'anno pastorale. Poi facciamo le vacanze dopo queste due settimane. E è bello perché il Vangelo di San Giovanni, letto così un po' con attenzione, credo ci sta rivelando la ricchezza. Al di là dei singoli episodi, è bello cogliere il tessuto sul cui l'evangelista Giovanni ha voluto ricamare un po' la vita di Gesù. Avete visto episodi diversi, però un filo conduttore, quello di Gesù che si rivela, di Gesù che, lo dice proprio il prologo di San Giovanni, è venuto come luce nelle tenebre e le tenebre lo vogliono respingere, ma egli continua, no? Perseverando a, come dire, a restare dentro, ha posto la sua tenda, non è venuto solo di passaggio. E quindi abbiamo già visto un po' nei vari personaggi, nelle azioni di Gesù, il suo modo di agire, dei segni. Il Vangelo di Giovanni non riporta molti miracoli di Gesù, ne riporta pochi, ma quelli pochi che riporta sono tutti significativi perché fanno capire qualcosa di più di Gesù, anche perché il segno è sempre accompagnato dalla parola. Gesù compie un gesto, guarisce qualcuno, fa un'azione e poi la spiega, perché quello che lui fa suscita sempre un dibattito. Non è un qualcosa che passa via facilmente. E nel dibattito, sto facendo un po' il riassunto delle cose già viste, si riconosce anche la fatica di chi è lì, anche dei suoi discepoli, che non capiscono subito. Questa rivelazione di Gesù non è come un sole che illumina tutto e che toglie qualsiasi ombra. Anche i più vicini a volte non comprendono. C'è qualcuno che poi aderisce comunque a Gesù, con la fede e altri che si oppongono, altri che si allontanano, addirittura che vogliono togliere di mezzo Gesù. Quindi c'è sempre questo scontro tra la fede e l'incredulità. Stasera iniziamo la lettura del capitolo 7, che è ancora un passo in avanti in questo senso. Allora leggiamo, cominciamo dal versetto 1, vi ricordate che l'ultima volta avevamo visto nel capitolo 6 il cosiddetto segno, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e tutto il dialogo che era uscito nella sinagoga di Cafarnao. Gesù presenta se stesso come il vero pane della vita e chiede ai discepoli di nutrirsi di lui, di credere in lui. Il finale era quella confessione di Pietro: Signore, da chi andremo? Di fronte a Gesù che dice: se volete potete andare anche voi, Pietro risponde: tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Allora andiamo avanti, capitolo settimo. Dopo questi fatti, quindi quelli della moltiplicazione dei pani e poi il discorso a Cafarnao, Gesù se ne andava per la Galilea, quindi la regione attorno al lago. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Gesù lo sapeva, non c'era bisogno delle spie, era una cosa così evidente che anche egli lo aveva capito. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Allora, diciamo una cosa subito sulla festa delle capanne. I giudei avevano tre feste in cui erano, diciamo, obbligati, chi aveva più di 12 anni, gli uomini, a andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Uno dice: beh, che bello avere tre pellegrinaggi all'anno obbligatori, però tenete conto che chi era più lontano, come chi viveva nella Galilea, ci doveva andare a piedi, no? Perché non erano molti che avevano altri mezzi e al limite gli altri mezzi erano il somarello, il carretto, così, quindi non doveva essere proprio una cosa tanto comoda. E poi a Gerusalemme non andavano nell'albergo almeno 3 stelle, ma non so, si accontentavano delle tende, così. Il pellegrinaggio era però un momento molto importante per la spiritualità degli israeliti, anche perché si andava al Tempio. Voi sapete che gli ebrei pregavano tutte le settimane nello Shabbat, il giorno del riposo, nelle loro sinagoghe dove si legge, si proclama la parola di Dio. Però la sinagoga è il luogo dell'ascolto e della preghiera, non è il luogo dell'offerta a Dio. Questo era solo il Tempio di Gerusalemme. Quindi l'occasione che veniva offerta 3 volte all'anno, che era chiesta dalla legge dell'Esodo, di andare a Gerusalemme, diventava appunto un impegno per tutti. Erano la festa di Pasqua, quella di Pentecoste e quella delle capanne. 3 feste inizialmente agricole. La festa di Pasqua è la festa della primavera, la festa della semina, quindi si pregava a Dio perché appunto facesse poi crescere i frutti della terra. Poi la festa di Pentecoste, la festa del raccolto, 50 giorni dopo nei paesi caldi, non è il caso nostro, già si raccoglieva il frumento, si raccoglievano i frutti, e poi la festa delle capanne, che era qualche mese dopo e che era la festa, diciamo, del ringraziamento per i frutti della terra e anche la festa per chiedere al Signore che donasse ancora le piogge, perché appunto il terreno con le piogge dell'autunno potesse di nuovo essere fecondo per poi ricominciare il ciclo con la primavera. Feste agricole legate a un mondo agricolo e di contadini e di pastori, che però poi erano state storicizzate vuol dire che avevano assunto una connotazione legata ad avvenimenti storici, la Pasqua anzitutto, il passaggio del Mar Rosso, quindi l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. Poi la festa della Pentecoste, il dono della legge che Dio aveva fatto al Monte Sinai, una volta usciti dal Mar Rosso, appunto sul monte avevano ricevuto questo grande dono, no? Di avere un'indicazione precisa da parte di Dio su quello che bisognava fare. E infine la festa delle capanne, che ricordava il cammino nel deserto, perché come sapete dall'Esodo, dopo aver ricevuto la legge, prima di entrare nella terra promessa, a causa della mancanza di fedeltà del popolo che ha avuto paura di fronte alla lotta che avrebbe dovuto fare con i popoli residenti nella Galilea, nella Giudea, nella Palestina, insomma, si sono tirati indietro e per 40 anni, chiaramente un numero simbolico, no, ma molto significativo, sono stati nel deserto. E nel deserto hanno imparato a conoscere Dio, così diranno anche i profeti, a fidarsi di Dio, sono diventati un popolo, si sono organizzati, pensate per esempio Mosè che dà i giudici, no? Secondo i vari tribunali, chiamiamo così, organizza un po' l'amministrazione del popolo e finalmente con Giosuè entreranno, passando il Giordano, come un nuovo esodo nella terra promessa. La festa delle capanne ricordava questo proprio con la costruzione di capanne, di tende, che venivano fatte nei cortili o fuori dalla città. Ancora oggi gli ebrei osservanti nei quartieri di Gerusalemme fanno sui balconi delle tende e dormono fuori, no? Proprio per ricordare che la vita è un pellegrinaggio, che anche se hai una casa solida, devi ricordarti che la tua vita passa, no? Che c'è una meta e quindi così. Tre feste quindi, festa di Pasqua, festa di Pentecoste, festa delle capanne. Queste erano feste molto popolari anche perché appunto migliaia, decine di migliaia di persone andavano a Gerusalemme, si accampavano, avevano già i posti fissi. Per esempio i Galilei avevano come luogo per mettere le loro tende il Monte degli Ulivi. Ci ricorderemo che Gesù, che era Galileo, andò al Monte degli Ulivi nella Pasqua, quando poi fu tradito da Giuda. E capite anche perché era necessario che qualcuno guidasse le guardie per arrestare Gesù. C'era talmente tanta gente in giro che le guardie, poi con le torce, come avrebbero fatto di notte a riconoscere Gesù? Non l'hanno arrestato quando era nel Tempio, perché avevano paura che la gente impedisse l'arresto di Gesù, perché la gente seguiva Gesù, no? L'hanno arrestato di notte, però appunto, siccome su quella collina, il Monte degli Ulivi, c'erano tante persone che venivano dalla Galilea, era impossibile riconoscerlo se non guidati da qualcuno che sapeva bene chi era, appunto, Giuda. Questa festa delle capanne era caratterizzata da un rito importante, che era quello dell'acqua, e dal rito della luce, per cui nell'ultimo giorno della festa c'era una processione che usciva dal tempio, con tutta la gente naturalmente, andava alla piscina di Siloe. Siloe significa inviato, Gesù su cui farà un altro segno, e si prendeva dell'acqua da questa piscina e si portava poi nel Tempio per l'aspersione, per offrirla sull'altare del Tempio. E poi il Tempio, anche nella notte, veniva illuminato con delle grandi torce, con delle grandi fiaccole proprio per esprimere questa presenza di Dio che come luce guida il popolo. Sapete che nel deserto appunto si parla di questa colonna di fuoco che guidava il popolo e lo accompagnava fino alla terra promessa. Ecco, questa era un po' la festa delle capanne. Chiaro? È importante per collocare anche quello che Gesù dice e fa. Dunque, qual è il problema? Che quando noi leggiamo il Vangelo non siamo più nel contesto storico, religioso in cui è stato scritto, in cui si sono vissuti questi avvenimenti. Per cui per noi sentire dire festa di Pasqua, festa delle capanne, così, non è che dica molto, no? Sì, magari Pasqua ci ricordiamo, gli agnelli, eccetera, ma conoscere le tradizioni e quello che Gesù da buon ebreo faceva normalmente ci aiuta a capire anche la novità di quello che Gesù fa e dice. Allora, andiamo avanti. Si avvicinava la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Allora i suoi fratelli, cioè i suoi parenti stretti, no? Sapete che fratelli sono i cugini, così, gli dicono: ma insomma, perché sei qui e non vai a Gerusalemme? Tu dici che sei il Messia, ti presenti come quello che è venuto, bene, vai a dirlo a tutti, così che tutti ti riconoscano. È interessante, no? I suoi parenti che negli altri Vangeli ci dicono che erano andati a prenderlo perché lo ritenevano un po' fuori di testa, adesso lo incoraggiano ad andare a Gerusalemme. Ma sarà proprio un incoraggiamento autentico, sincero? E però credo di no, perché subito dopo San Giovanni scrive: neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Anche coi suoi parenti Gesù dice: insomma, voi volete che io vada su, ma perché volevano che andasse su? Forse perché si aspettavano che Gesù facesse qualche segno grande perché fosse accolto come re, e come sapete a quel tempo e anche oggi in certi contesti il clan, se uno diventa capo, insomma tutti ci guadagnano, no? Quindi i suoi parenti dicono: ma insomma, se sei il Messia vai su, fai vedere chi sei e ricordati di noi, naturalmente, no? E è quello che Gesù contesta. Gesù non è venuto per un clan, per un gruppo, per i suoi amici, no? Ma è venuto per annunciare a tutti il regno di Dio, no? E quindi Gesù manifesta se stesso attraverso i segni, non per fare l'arruffapopolo o quello che viene acclamato da tutti, no? Quando Gesù dirà: io sono re, solo nel processo davanti a Pilato. Lì non ci sono più dubbi di cosa vuol dire essere re. Non certo re perché ha attorno un esercito che lo acclama vincitore, ma re perché dona la vita. Quindi ai suoi fratelli, ai suoi parenti stretti che lo invitano ad andare a Gerusalemme per la festa, sapendo che nelle feste appunto c'era tanta gente pronta anche ad acclamare il nuovo Messia, Gesù risponde picche e dice: io alla festa non ci vado, andate voi. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Capite? Non è una contraddizione, perché dice, come aveva detto che non andava e poi ci va. Non andava con l'intenzione che volevano i suoi parenti. Li ha lasciati andare per conto loro e poi, quasi di nascosto, racconta Giovanni, è andato anche Gesù. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano, dov'è quel tale? Gesù era conosciuto, queste cose che aveva fatto nella Galilea, questi segni, la moltiplicazione dei panni, è chiaro, oggi si direbbe il paese piccolo, la gente mormora, no? La Palestina non era un paese grande, non c'erano tantissime persone e gli argomenti, figurarsi poi, qui c'era di mezzo la dimensione religiosa, Gesù era un ebreo, no? Apparteneva al popolo e quindi... Dov'è quel tale? E la folla, interessante, sottovoce, faceva un gran parlare di lui. Non ne parlavano neanche apertamente, perché sapevano che i capi avevano già detto che di Gesù non bisognava parlare, perché quello lì era uno che era venuto a creare confusione. Quindi, non se ne parla. E il popolo ne parlava sottovoce. È interessante, no? In questa festa, ma dov'è? Boh, sarà arrivato, sarà lì, sarà là, non si sa. Alcuni infatti dicevano, è buono. Altri invece dicevano, no, inganna la gente. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Vedete, di fronte a Gesù, chi dice, è buono, chi dice, inganna la gente, i capi hanno detto, non se ne deve parlare. E sembra che la storia finisca lì. Ma ecco la sorpresa. Quando ormai si era a metà della festa, durava una settimana, l'ottavo giorno era quello in cui c'era quella processione, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano, come mai costui conosce le scritture senza avere studiato? Il sogno di tutti gli studenti, no? Conoscere senza avere studiato. È salito nel Tempio a insegnare. Solo i rabbini potevano insegnare nel Tempio. Mentre nelle sinagoghe ogni maschio dodicenne dopo la cerimonia cui ufficialmente diventava possibile leggere la parola, ognuno poteva, se la sentiva, commentare la parola, chiaramente stando attento a quello che diceva, nel Tempio erano solo i rabbini, no? Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. E insegnava così bene che appunto i giudei dicono, ma qualcuno sa dove ha studiato? Perché? Perché i rabbini erano, come dire, quotati in base ai maestri. Ogni rabbino ripeteva le cose studiate da qualche altro maestro. E quindi più io avevo conosciuto e studiato e meglio potevo dire, aggiungere qualcosa, chiarire, ma senza uscire, diremmo, dal solco della tradizione. Beh, del resto questo è vero anche in tanti altri campi della scienza, della tecnica, pensate alla medicina, la fisica, che ne so, quando uno ha studiato bene le cose, le sa dire, quando uno dice delle cose nuove, in genere quelli che hanno studiato, no? I professori dicono, oi, cosa stai dicendo? Non conosco molto bene la storia di Albert Einstein, ma mi pare di ricordare che quando propose come tesi di laurea la teoria della relatività, i professori lo volevano bocciare, no? Perché dicevano, ma cosa sta dicendo questo studentello, queste cose che sconvolgono la fisica tradizionale, così, no? Beh, poi sappiamo che lo studentello ha fatto un po' di strada come genio, no? Così. Allora, di fronte a Gesù che parla, che dice cose nuove del regno di Dio con autorità, senza aver studiato, la gente e soprattutto i capi sono molto sorpresi. Gesù rispose loro. Gesù glielo spiega, La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Quindi, domanda, chi ti ha mandato? Se la dottrina non è tua, dici chi ti ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Bellissimo, no? Gesù dice, io non sono venuto a parlarvi di me, a cercare, io sono venuto per dirvi ciò che chi mi ha mandato mi ha detto di dire. Chi parla, non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Allora, il riferimento a Mosè è molto significativo, perché sapete che per gli ebrei Mosè era davvero il più grande, era colui attraverso il quale era stato fatto il dono della legge. Gesù, lo abbiamo già visto anche nel racconto della moltiplicazione dei pani, si presenta come il nuovo Mosè, che dona la nuova legge, che viene da Dio, come l'antica legge era venuta da Dio. E Gesù punta il dito sugli ebrei, perché dice, questa legge che è venuta da Dio e voi lo riconoscete, voi non la osservate. E allora? Sapete che viene da Dio e non la osservate e cercate di uccidere me che vi dico cose che vengono da Dio. Rispose la folla, sei indemoniato, chi cerca di ucciderti? Si contraddicono, no? Perché Gesù sapeva benissimo che in realtà lo volevano uccidere. Disse loro Gesù, un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Allora, un po' complicato, no? Il ragionamento che fa Gesù. Gesù dice, voi mi accusate perché io ho guarito un uomo di sabato, dicendo che questo è contro la legge. Però voi consentite che sia fatta la circoncisione di un bambino maschio il giorno di sabato, perché dite che la circoncisione guarisce un organo, l'organo sessuale di quel bambino, e quindi lo rende appartenente al popolo di Dio. Ma se voi permettete che si guarisca una parte del corpo, dovreste permettere che si guarisca tutto il corpo. Gesù li mette in contraddizione, dice, ve la prendete con me perché ho guarito di sabato tutto il corpo di un uomo ammalato? Intanto alcuni degli abitanti di Gerusalemme dicevano, non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ecco la domanda. Chi è Gesù? È veramente il Cristo? Visto come parla, visto i segni che fa, visto l'autorità, visto che nessuno lo arresta pur essendo lì davanti a tutti, allora forse anche i capi hanno riconosciuto che egli è il Cristo. E poi però ecco la domanda che si fa la folla, che dice, Ma costui, Gesù, sappiamo di dov'è. Il Cristo, invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. C'era una, come dire, una teoria, no, molto diffusa al tempo di Gesù, che diceva che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Questo era chiaro, perché Betlemme era la città di Davide e il Messia era un discendente di Davide. Ma poi, una volta nato a Betlemme, il Messia sarebbe scomparso e sarebbe riapparso nella pienezza della sua gloria soltanto nel momento in cui il popolo di Israele sarebbe stato liberato. Ci siamo? Per cui dicono, ma come? Questo Gesù è di Nazareth, primo, quindi non viene da Betlemme. Poi noi sappiamo che invece Gesù viene da Betlemme. Secondo, sappiamo chi sono i suoi parenti, chi era suo padre, che era un carpentiere, chi è sua madre, chi sono... Come fa a essere il Messia? Beh, certo, fa dei segni un po' particolari. Certo, insegna in un modo assolutamente nuovo senza avere studiato le scritture, però qualcosa non torna. Vedete, quando una teoria, o potremmo dire una ideologia, impedisce di accogliere la novità dell'agire, in questo caso addirittura dell'agire di Dio, il quale ha mandato il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, nella pienezza del tempo, e ha voluto che crescesse, che maturasse insieme agli altri fino al momento della sua rivelazione. Gesù, allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò, anche qui interessante, non si accontenta, esclamò, «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono!» Gesù li prende anche un po' in giro. «Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete, io lo conosco». Perché vengo da Lui ed Egli mi ha mandato. Gesù è sempre misterioso, dice la dottrina che vi insegno non è mia ma di quello che mi ha mandato. Io sono stato mandato, ma insomma dici chi ti ha mandato o no? Dice colui che mi ha mandato conosce la verità, voi non lo conoscete. Sì, chi ti ha mandato? La gente dovrebbe capirlo da solo, no? Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Anche quando i suoi fratelli gli dicono vai a Gerusalemme, vai al Tempio, Gesù dice non è ancora giunto il mio momento. E vi ricordate quando Gesù aveva detto per la prima volta questa parola? A Cana, quando di fronte alla sollecitazione di Maria non hanno più vino, dice, donna, non è ancora giunta la mia ora. Però lì il segno l'aveva fatto, perché? Perché aveva visto in Maria una fede grande, matura. Qui invece Gesù non fa segni perché la gente non è disposta ad accogliere, non ha fede, contesta Gesù perché va contro alle proprie idee. Questo è molto interessante. Molti della folla, invece, credettero in Lui e dicevano, il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui? Insomma, ha sfamato le folle, ha guarito i paralitici, ha ridato la vista ai ciechi. I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui. Bello, anche se le dicevano sottovoce, hanno sentito lo stesso e si sono molto preoccupati, perché hanno cominciato a capire che questo Gesù aveva presa tra la gente semplice, diciamo. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Deciso. Gesù disse, ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Non dice mai il nome, ma lo ripete sempre. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e insegnerà ai greci? Dirà: ma andrà all'estero, se ne va via, noi non possiamo andare lì, boh, non capiscono. Vi ricordate che in tutti i colloqui di Gesù c'è sempre questa incompressione. Alla donna samaritana, quando parla dell'acqua, dice: sì, sì, dammi l'acqua così io non vengo sempre a bere. A Nicodemo, a cui aveva detto bisogna rinascere di nuovo dall'alto, Gesù dice: ma come si fa a entrare nel grembo della propria madre? Eccetera, no? Anche questi qui capiscono niente. Pensano che ha già il biglietto per andare all'estero dai greci. Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire? Bah, non capivano, no? Quindi teniamola presente questa cosa, eh? Gesù che è nel Tempio con tanta folla, che parla di qualcuno che lo ha mandato, che si presenta in modo molto discreto ma anche chiaro come il Cristo, che suscita dibattito, qualcuno crede in lui, qualcuno dice io non capisco, i capi lo vogliono fare arrestare, c'è un bel movimento, no, attorno a questo. E poi ecco il finale, la parte centrale di questo brano. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, quello in cui c'era la processione per andare alla piscina a prendere l'acqua e si accendevano le fiaccole per illuminare il tempio, Gesù, ritto in piedi, gridò. Guardate che non sono particolari insignificanti. Ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Allora, era il giorno in cui in processione liturgica si andava alla piscina, si prendeva quell'acqua, si offriva al Tempio. È chiaro che l'acqua ha un significato molto evidente, no? L'acqua è l'elemento della vita, l'acqua per gli ebrei era un segno della benedizione di Dio. Ricordate nel deserto l'acqua che sgorgò dalla roccia, l'acqua attraversata nel Mar Rosso per passare dalla schiavitù alla libertà. E Gesù dice che quell'acqua è lui stesso. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Gesù poco prima aveva detto mangiate me, adesso dice bevete me. Infatti subito dopo, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quel suo, a chi è riferito? Con la punteggiatura in questo modo è riferito a Gesù. Chi ha sete venga a me e beva dal suo grembo, Gesù parla di sé, no? Sgorgeranno fiumi di acqua viva. Gesù quindi si pone nella grande scia di quelle profezie dell'Antico Testamento in cui l'acqua viene presentata come il dono di Dio, il dono della vita di Dio. Senza l'acqua c'è la morte, c'è il deserto, e Dio è questo fiume di acqua viva che si riversa. E Gesù, chiaramente dicendo questo, cosa vuole dire? Evidente, no? Io vengo da Dio, io sono la vita di Dio. San Giovanni, l'apostolo, l'evangelista, rilegge questo facendo un'aggiunta, ed è il versetto seguente in cui scrive, parlando dell'acqua: questo egli, Gesù, disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi Giovanni sposta l'accento su quello che accadrà dopo. Cosa accadrà dopo? Gesù sulla croce, dice il racconto, emise lo Spirito. E c'è un gesto che accompagna questo dono dello Spirito. Vi ricordate qual è? Un gesto cui San Giovanni dà una grandissima importanza. Qual è questo gesto? Questo segno? Oh! Sulla croce. Grida, china il capo, ma poi cosa succede? Il colpo di lancia, no? San Giovanni dice: chi ha visto rende testimonianza, la sua testimonianza è vera perché sa di dire il vero, perché anche voi crediate. E caspita, era già morto, gli è andato un colpo proprio per essere sicuri. No, tutta questa insistenza non è per dire guardate che era davvero morto, non c'era bisogno, perché quel gesto è, come dire, fisicamente la manifestazione di quello che spiritualmente Gesù ha fatto. Gesù emise lo Spirito, donò lo Spirito. E come lo vedo che mi dona lo Spirito? Lo vedo da quell'acqua e sangue che sgorga dal suo costato. Capite che è un gesto importantissimo. Dice, vi rileggo questo versetto, così questo Gesù disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. E nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di gloria, si parla sempre della croce. Quindi nel momento in cui Gesù viene glorificato, cioè viene crocifisso, c'è il dono dello Spirito. E questo dono dello Spirito si vede attraverso quel segno concreto, visibile, dell'acqua e del sangue uscito dal suo costato. Capite allora, questo in un contesto in cui gli ebrei andavano a prendere l'acqua della fontana, ed era una tradizione molto viva, molto importante. Gesù cosa dice? In piedi e gridando, oh gente, basta andare lì alla fontana, alla piscina a prendere l'acqua. Ce l'avete qui l'acqua. Sono io l'acqua. Sono io l'avveramento di quelle profezie che Ezechiele, per esempio, nel capitolo 47, oppure Zaccaria nel capitolo 13 e 14, dicono, quando parlano di questa roccia da cui esce l'acqua dal Tempio, un fiume di acqua viva che purifica, che risana, che dà vita, che dà frutti 12 volte all'anno. Bellissimo, no? Gesù si pone in questa scia dicendo io sono l'acqua viva, e questo l'aveva già detto parlando con la donna samaritana, quando aveva parlato dell'acqua viva, ma aveva parlato solo con lei. Adesso invece parla davanti a tutti nel giorno della festa e afferma di sé di essere l'acqua viva. Allora, come sempre, dopo che Gesù parla, c'è un contraddittorio. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano «Costui è davvero il profeta!» Altri dicevano «Costui è il Cristo!» Altri invece dicevano «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura «Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie, perché vi ricordate che i capi l'avevano mandato per arrestarlo, che fine hanno fatto ste guardie? Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, perché non lo avete condotto qui? Cioè, scusate, vi paghiamo per fare i soldati, vi abbiamo mandato per arrestarlo, perché siete tornati senza di lui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Erano un po' arrabbiati, Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. I capi dicono: ma insomma, tutti proprio, anche i soldati, la gente che insomma non se ne può più, i capi, loro sì che non hanno, ma insomma. Allora Nicodemo, che precedentemente era andato da Gesù ed era uno di loro, uno dei capi, uno dei sapienti, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? È vero, no? Il diritto prevedeva un processo in cui uno si ascoltava, si difendeva. Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Bellissimo, no, questo finale. Cioè, tutti molto arrabbiati perché questo Gesù diceva queste cose, perché la gente gli andava dietro, perché questo qui dalla Galilea era venuto a sconvolgere i loro piani e via dicendo. Ecco, è interessante, no, credo, questa lettura e questo così, di come Gesù si presenta e di come è capace di mettere in crisi, no, le convinzioni, e come chiede una fede che vada al di là dell'ovvietà, di quello che uno sa già, di quello che pensa già di conoscere, ma gli viene chiesto così. Allora, credo che stasera possiamo riflettere su un po' sul cammino della fede ancora una volta, no? Una riflessione che ci viene proposta è quella, per esempio, sui tempi di Dio. Gesù dice: non è ancora venuto il mio tempo, no? C'è un tempo che verrà, eccetera. I tempi di Dio nella nostra vita, no? Quando appunto ci siamo in qualche modo incontrati col Signore attraverso l'esperienza della Chiesa, attraverso qualche avvenimento della nostra vita, attraverso momenti di gioia o in altre circostanze. Poi ancora sempre un po' le difficoltà nel credere a Gesù. La gente, appunto, non era facile. Gesù non si presentava come uno che così diceva cose ovvie, gli si va dietro e stop. Richiedeva fatica, no? La stessa fatica che viene richiesta a noi, no? Quando siamo chiamati a credere in Gesù e a credere che Gesù, a sua volta, è tramite di un altro che lo ha mandato e di un altro che egli manda. Il Padre lo ha mandato, egli, Gesù, manda lo Spirito perché noi crediamo nel Padre e attraverso Cristo e col dono dello Spirito ritorniamo a Lui. È un bel giro, no? Quindi la cosa non è così, così scontata, no? Poi permettete che io così ho fatto una riflessione proprio anche sull'acqua viva, no? Su questo sgorgare dell'acqua da Cristo e così. Permettete che io mi interroghi sul fatto che questo segno dell'acqua sia anche stato il segno che qui, in questa esperienza della nostra Chiesa e del nostro santuario, ci è stato dato, perché segni esteriori non ne sono stati dati molti, effettivamente, no? Ci sono questo segno che appunto anche nell'analisi della polizia scientifica è rimasto solo acqua, da un blocco di marmo, da una pietra in cui non ci sono tubi, non piove dal tetto, non... in questi contesti di preghiera questo segno dell'acqua collegato con questa invocazione della misericordia di un Dio che ti viene incontro, che ti salva, no? A me interroga sempre molto, no? Capisco anche che quando è stato detto questo segno abbia creato una certa, come dire, un certo rumore popolare, no? Che io sappia, nella storia della Chiesa, quindi non parliamo di qualche settimana ma di 2000 anni, non c'è mai stato un altare con un segno così, statue con lacrime o con sangue, ma un altare, una roccia. Gesù viene presentato anche nella lettera ai Corinti come la roccia da cui scaturiva l'acqua che accompagnava il popolo di Israele. Gesù parla di sé come di colui che dona l'acqua viva, che è lo Spirito. L'acqua, nel suo significato naturale, è elemento di vita, di purificazione, di appunto il segno addirittura dello Spirito. Ma forse su questo tema dell'acqua anche del nostro altare ci dovremmo riflettere un po' di più e anche studiare magari un po' di più. Speriamo che qualcuno lo faccia. Io non lo so, chiedo a voi, no, nei gruppi o così, che cosa ne dite di sta roba qua, visto che c'è stata, o come i giudei si dice, no, è un imbroglio, non lo so, però se è un imbroglio bisogna anche dimostrarlo, come è stato fatto l'imbroglio. Io non credo di essere un mago o un imbroglione, insomma, io sono stato testimone di questo, no? E qualcuno di voi con me è stato testimone, l'acqua l'ha vista, l'ha toccata, e non c'erano bottiglie nascoste o cose del genere. Cosa vorrà dirci il Signore? Non lo so, forse che ci vuole ancora bene, no? Che questa fonte dell'acqua non è esaurita, che ne è ancora tanta da dare a noi. Ma magari confrontatevi un po' anche su questo se avete tempo. Bene, allora io chiudo, mi scuso per la lunghezza, ma il Vangelo è sempre così bello che merita, no, di essere letto parola per parola. L'ultimo appuntamento allora martedì prossimo.